Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia e guardiamo insieme per l'ultima volta Matteo capitolo 7. Matteo capitolo 7. Abbiamo iniziato a considerare la parte conclusiva del sermone e vogliamo finire questa considerazione nel nostro tempo insieme questa sera. E devo ammettere che ho così tanti pensieri in mente riguardo a questa sezione della scrittura che non posso neppure cominciare a darvi anche solamente una piccola dose di ciò che sento dentro di me. Sento che molte delle cose che ho predicato nel Sermon sul Monte riemergeranno nelle mie parole durante quest'estate, mentre sarò via con la mia famiglia, perché sento che così tante parti di questo messaggio particolare hanno bisogno di essere predicate ed insegnate e dette nel nostro paese. Sono piuttosto convinto che molte delle cose che dirò siano cose a cui sto pensando e sulle quali sto in un certo senso rimuginando nella mia mente, forse che non le ho mai nemmeno dette qui, nel mentre Dio continua ad insegnarmi e mentre continuo a meditare ripetutamente su questo messaggio. Avere i propri pensieri dominati del Sermon sul Monte per tutto il tempo in cui li ho avuti io, e io non so da quanto tempo lo sto predicando, ma più di un anno ormai. Per avere i pensieri continuamente dominati da questo significa produrre un esercizio spirituale che non è secondo a nient'altro, e sento veramente che ha plasmato la mia vita in così tanti modi. Ringrazio Dio molto di più per il privilegio che ho avuto di parlarvi di queste cose, di quanto mai voi possiate essere grati per ciò che avete dovuto ascoltare da parte mia. Però voglio che guardiamo di nuovo a Matteo capitolo 7, dal versetto 21 al 29. Di modo particolare, visto che abbiamo già discusso versetti dal 21 al 23, voglio che ci concentriamo sui versetti dal 24 al 27, poi faremo uno o due commenti sulla conclusione. Ma cominciando dal versetto 21, il nostro Signore porta il sermone al suo culmine dicendo: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome abbiamo scacciato demoni, e nel tuo nome abbiamo fatto molte opere potenti? Ed allora io dichiarerò loro dicendo: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragonerò ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. E cadde la pioggia, e vennero i torrenti, e soffiarono i venti, e si abbatterono contro quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto, uno che ha costruito la sua casa sulla sabbia, e cadde la pioggia, e vennero i torrenti, e soffiarono i venti, e si abbatterono contro quella casa, ed essa cadde, e grande fu la sua rovina. Ed avvenne che, quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle rimasero stupite dal suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi». Qui nella California del Sud siamo continuamente resi consapevoli del bisogno di avere delle buone fondamenta per la casa. Sembra che ogni anno abbiamo o terremoti o inondazioni. I terremoti hanno il modo di spaccare le fondamenta e le inondazioni hanno il modo di portarsele via del tutto. Lo scorso inverno siamo passati tutti attraverso quel periodo delle tempeste che ormai abbiamo imparato a sperimentare periodicamente, ed abbiamo visto arrivare le piogge tremende, i fiumi gonfi e le inondazioni che hanno causato ogni genere di devastazione. I pendii delle montagne sono stati portati via dall'acqua e delle case sono precipitate nelle valli sottostanti. E vivere in California può essere un'esperienza, a seconda di dove si vive, in tempi come quelli. Ogni volta che ci mettiamo a costruire qualcosa è molto necessario costruirlo tenendo conto della possibilità di un'inondazione o delle possibilità di un terremoto. Si fanno attente analisi del terreno, esami del suolo, compattazione del terreno per assicurarsi che le fondamenta reggono. E quindi a questo siamo molto abituati, e francamente in Palestina non era molto diverso. Infatti la Palestina ha un clima quasi identico a quello della California del Sud. È asciutta e arida per la maggior parte del tempo, e quando piove la terra può assorbire solamente fino ad un certo punto, e quando la pioggia arriva in forma di piena diventa proprio quello, una piena. le case vengono portate via, nello stesso modo in cui l'abbiamo visto qui. E quindi in un progetto edilizio, in un programma di costruzione nella terra di Palestina, bisognava avere lo stesso tipo di pianificazione e lo stesso tipo di preparazione che si devono avere qui. Ciò che potrebbe sembrare un posto meraviglioso dove costruire una casa con terreno solido in estate, in inverno potrebbe essere un torrente furioso che spazza via qualunque edificio vi sia stato collocato. Ora, Gesù aveva tutto questo in mente nei versetti dal 24 al 27. Egli raffigura lì due uomini che costruiscono una casa. Probabilmente nel letto asciutto del torrente, di un torrente da qualche parte in una valle, un uomo pensava poco a ciò che potrebbe arrivare e lavora febbrilmente su quella casa, ma non ha assolutamente alcun pensiero per le fondamenta. Egli viene conosciuto, viene chiamato come uno stolto. Al versetto 26. L'altro uomo, anche lui, è lì che costruisce la sua casa e cerca di assicurarsi che le fondamenta siano costruite sulla roccia solida, ed egli viene chiamato uomo saggio, al versetto 24. E quindi qui abbiamo una storia semplice, ci sono due uomini che costruiscono delle case. Uno è saggio, l'altro è stolto. E ciò che sembra una storia molto semplice è in realtà un commento sorprendente, sconvolgente e potente su persone che hanno una conoscenza intellettuale, però un cuore vuoto. Potreste notare che dice al versetto 24 chiunque ascolta, e dal versetto 26 dice chiunque ascolta. Queste sono le persone che ascoltano, che sentono. Ascoltano il messaggio, prestano attenzione, lo comprendono, i saggi fanno qualcosa al riguardo, gli stolti no. James Denny disse, e cito, è la consapevolezza che colui che parla non è niente di meno che il giudice finale di tutti, che rende la parabola dei costruttori sulla roccia e sulla sabbia la più solenne e travolgente, fine della citazione. Ora, ricordate quello che abbiamo detto questa mattina durante tutto il corso di questo studio? Gesù sta concludendo il sermone con un invito, e l'invito si trova nei versetti 13 e 14, e l'invito afferma, dice in sostanza, entrate per la porta stretta, sulla via stretta che conduce alla vita. Però non sarà facile farlo per due ragioni principali. Una sono i falsi profeti e l'altra è la falsa professione. Sarete ingannati dagli altri e vi ingannerete da soli. Ora, tutti noi viviamo sotto alcune illusioni e di fatto la maggior parte di noi le coltiva. Fa parte integrante della natura umana quella di coprire i propri difetti e le proprie mancanze. Quindi il Signore sta dicendo, dovete entrare per la porta stretta, ma non sarà facile, perché nei versetti dal 15 al 20 ci saranno falsi profeti che cercheranno di impedirvi di farlo e di mandarvi sulla via larga, e non sarà facile anche perché tenderete ad essere autoingannati, ad ingannarvi da soli. Prima di tutto, dice, ci sono quelli che dicono ma non fanno, nei versetti dal 21 al 23, loro hanno semplicemente una professione verbale, hanno solamente una professione verbale, dicono di appartenere al regno, dicono di conoscere Cristo, però non fanno quello che Cristo ha detto, e la dicotomia indica che non sono autentici, dicono però non fanno, e questo l'abbiamo visto in dettaglio questa mattina. E poi nei versetti dal 24 al 27 ci sono quelli che ascoltano però non fanno. Hanno una conoscenza intellettuale senza la conoscenza del cuore. Il primo gruppo ha parole vuote, il secondo gruppo ha cuori vuoti. E le persone possono essere ingannate in entrambi i modi. Una mera professione verbale, il continuare a dirlo e ridirlo finché poi alla fine ci si convince che debba essere vero anche se non c'è alcuna evidenza. Oppure c'è una conoscenza intellettuale che sembra bastare al posto di una vera relazione del cuore. Ci sono alcune persone che sono ingannate al punto da pensare di essere cristiane perché conoscono così tanto del cristianesimo, proprio come ci sono persone che pensano di essere cristiane perché ne parlano così tanto. Ora, nei versetti dal 24 al 27, il Signore ci ricorda di nuovo che per entrare nel regno di Dio è richiesto lo standard della giustizia, e se la vostra vita non è stabilita su quello standard, non importa che aspetto abbia e non importa ciò che sapete nella vostra testa, non importa quanto febbrilmente portiate avanti la vostra attività spirituale, quando arriverà la piena sarete spazzati via, se tutto ciò che avete è una conoscenza intellettuale. Ora, i giudei avevano sviluppato un sistema di giustizia per opere, un sistema escogitato umanamente parlando di sforzi carnali generati personalmente, autogenerati, che era molto al di sotto del necessario. E Dio venne ed offrì loro una vera giustizia. Però prima di poter ricevere questa vera giustizia dovevano riconoscere la bancarotta del loro sistema. Ed è proprio per questo che dovevano venire con questa mentalità delle beatitudini. Gesù è impegnato nel Sermon sul Monte a demolire il loro palazzo di carta pezzo dopo pezzo, finché quando poi arriva al capitolo 7 ha completamente distrutto tutta la loro sicurezza religiosa. E poi li costringe a fare una scelta nei versetti 13 e 14 e dice loro che non sarà una scelta facile perché i falsi profeti li inganneranno e loro inganneranno se stessi. E quindi il contrasto nei versetti dal 24 al 27 è tra due persone che ascoltano. Alcuni ascoltano ed ubbidiscono, alcuni ascoltano e disubbidiscono, e l'illustrazione usata è proprio quella di due costruttori. Ora, le parole di nuovo sono rivolte a coloro che professano di conoscere Dio, che pensano di essere nel regno, che pensano di essere cristiani. Il versetto 24 comincia dicendo: chiunque ascolta queste mie parole. Il versetto 26 comincia dicendo: e chiunque ascolta queste mie parole. In entrambi i casi abbiamo persone che stanno ascoltando il messaggio di Cristo, stanno sentendo la parola di Dio. E potreste notare anche che alla fine del versetto 24 dice: costui costruì la sua casa, e alla fine del versetto 26 dice: anche costui costruì la sua casa. Ascoltano e sono coinvolti in una certa attività spirituale. E entrambi appartengono al corpo visibile dei credenti. E entrambi forse leggono anche la scrittura, entrambi frequentano le riunioni della chiesa. Entrambi sono impegnati a strutturare una qualche specie di sistema di valori spirituali, a costruire un qualche edificio di attività spirituale, però c'è una differenza tremenda tra i due. Uno è saggio e l'altro è uno stolto, perché uno costruisce sulla roccia e l'altro costruisce sulla sabbia. Oh, e a proposito, se potrei permettermi di aggiungere questo, le fondamenta sono invisibili. Una volta che l'edificio è in piedi, non si possono più vedere le fondamenta, quindi diventa veramente difficile capire. E possiamo essere ingannati anche noi, tanto quanto le persone che ingannano se stesse. Ora, miei cari, lasciate che aggiunga questo, che questa è semplicemente una verità generale, che quello che il Signore sta dicendo qui è molto semplice. Tante persone ascoltano l'insegnamento di Cristo, però solamente quelli che lo mettono in pratica sono nel regno. Avete capito? Questa è la sostanza di fondo. Ci sono molte persone che ascoltano, però se esaminate la vostra vita ed è tutto un ascoltare, non è mai un fare, allora non ingannatevi da soli pensando di essere cristiani. E infatti il Signore dice che solamente la tempesta manifesterà la verità, ed allora scopriremo chi è saggio e chi è stolto. Ora, ci sono diverse somiglianze qui presenti e voglio che le notiate. Prima di tutto, entrambi questi individui costruiscono una casa. Entrambi sono coinvolti in attività spirituali. Entrambi sono coinvolti in un qualcosa che ha a che fare con il regno di Dio. In secondo luogo, è evidente che entrambi costruiscono la loro casa nello stesso luogo, perché la stessa tempesta colpisce entrambe le case. Costruiscono una certa casa, la loro casa, e la costruiscono nella stessa zona o nello stesso luogo, perché entrambi sono soggetti alla stessa tempesta. I veri credenti ed i falsi credenti vivono invariabilmente fianco a fianco, sono nello stesso isolato, frequentano la stessa chiesa, vanno agli stessi studi biblici e sono così simili nell'edificio che costruiscono da risultare indistinguibili per la maggior parte delle persone. E potrei anche aggiungere come terzo pensiero che apparentemente la costruiscono allo stesso modo, perché il Signore dice che l'unica differenza sono le fondamenta. Egli non implica che la casa in sé per sé sia diversa in alcun modo. Entrambe le persone costruiscono questa casa, la costruiscono nello stesso posto e la costruiscono nello stesso modo. In altre parole, portano la Bibbia, portano il quaderno e passano attraverso certe preghiere, fanno certe attività e forse anche danno dei soldi al Signore. In realtà tutto sembra veramente molto simile, finché poi non si arriva al vero punto cruciale della questione, che sarebbe le fondamenta, che come ho detto molto spesso non sono visibili una volta che l'edificio è stato innalzato. Solamente un esame di coscienza onesto, attento e profondo può rivelare la verità. Vedete, Gesù sta cercando di far scendere i farisei dalla loro torre elevata ed orgogliosa, e sta cercando di farli guardare alla loro propria vita e vedere quanto sono veramente in bancarotta. Perché è solamente lì che potete capire veramente come stanno le cose. Uno costruisce sulla roccia, alla fine del versetto 24, sulla pietra, Petra. Questo in greco significa un banco di roccia, cioè una parola petros, che significa una pietra o un masso, questa però è petra ed è un banco di roccia. Mentre l'altro costruisce sulla sabbia, versetto 26, la parola è molto semplice in greco, amon, A-M-M-O-N per traslitterarla, e sapete cosa significa? Significa semplicemente sabbia, proprio come la sabbia del litorale. Ora, sono stato in due città nella zona della Giordania, una si chiama Amon e l'altra si chiama Petra, e sono chiamate proprio con questi due termini. Petra è una città che è letteralmente fatta di roccia. Infatti, quando siamo entrati in quella città a cavallo, siamo passati attraverso questa gola stretta, una sola persona potrebbe custodire tutta la città, e si poteva entrare soltanto attraverso questa piccola fenditura tra le pareti rocciose, e l'intera città, che esiste ancora oggi, è scolpita nella roccia, quella è Petra. Poi c'è Amman, non so se siete mai stati ad Amman in Giordania, però quando andate lì vedete solamente una cosa, vedete la sabbia, sabbia dappertutto, sabbia. Ora abbiamo l'uomo che è saggio se costruisce su un banco di roccia, invece è stolto se costruisce sulle sabbie mobili del mare o del deserto. E a proposito, ci sono alcuni agenti immobiliari che vendono lotti sulla sabbia e si trovano proprio lì nel versetto dal 15 al 20. E questi sono i falsi profeti che mettono su la loro agenzia immobiliare e vendono lotti di sabbia. E l'uomo che costruisce sulla sabbia è uno stolto, perché quando arriva la tempesta, essa scalzerà la sabbia, versetto 27, e la casa cadrà, e non cadrà solamente rovesciandosi, ma la casa cadrà veramente. Però quando essa è costruita sulla roccia, e le fondamenta sono solide, la tempesta può anche arrivare, però non farà cadere la casa. Mi ricordo quando abbiamo costruito questa chiesa, rimasi stupito dalle fondazioni che ci sono in questa chiesa. Non so se ve ne rendete conto, ma i pilastri sul retro, i pilastri all'esterno, scendono nel terreno così in profondità che è sorprendente. Ci sono quelle enormi cavità scavate solamente per questo edificio, riempite di acciaio e di cemento, e le straordinarie fondamenta sono costruite. Infatti ci dissero che se mai dovesse venire un terremoto, questa cosa non cadrebbe mai. Il peggio che potrebbe accadere è che si inclinerebbe semplicemente da una parte e rimarrebbe intatta. E voi sareste tutti ammucchiati lì nell'angolo da quella parte. È una fondazione solida, robusta. E di nuovo vediamo qui un rimprovero potente alla religione dei farisei. Non avevano alcun riguardo per la spiritualità dell'anima, non avevano alcun riguardo per la purezza del cuore, non avevano alcun riguardo per l'integrità del comportamento, non avevano alcun riguardo per l'obbedienza a Dio, e stavano costruendo la loro grande struttura spirituale sulla sabbia. Pregavano, certo, digiunavano, ovviamente, e facevano le loro elemosine, certamente, però soltanto come spettacolo pubblico, per mettere in mostra la loro presunta spiritualità e cercare di accrescere la loro reputazione. Avevano una religione di esteriorità, e quella è sabbia. Arthur Pink disse: portano i loro corpi alla casa della preghiera, ma non le loro anime. Adorano con la bocca, ma non in spirito e verità. Sono puntigliosi per quanto riguarda l'immersione o la comunione del mattino presto, però non si preoccupano di costruire i loro cuori con ogni diligenza. Si vantano della loro ortodossia, ma trascurano i precetti di Cristo. Moltitudini di cristiani professanti si astengono da atti esteriori di violenza, eppure non esitano a privare i loro vicini del buon nome, diffondendo maldicenze contro di loro. Contribuiscono regolarmente allo stipendio del pastore, ma non si trattengono dal presentare in modo ingannevole la loro merce e dall'imbrogliare i loro clienti per persuadendo se stessi che gli affari sono affari. Hanno più riguardo per le leggi degli uomini che per quelle di Dio, perché il suo timore non è davanti ai loro occhi. La sabbia, false fondamenta, non sono passati per la via stretta. E volete sapere una cosa? La via larga che conduce alla distruzione, alla perdizione, è tutta fatta di sabbia. Tutta sabbia. Però altri costruiscono sulla roccia. Di nuovo alla fine del versetto 24, che cos'è la roccia? O quando dite che costruite la vostra vita sulla roccia, cosa state dicendo? State dicendo, potremmo dire che stiamo sostenendo la nostra vita su Dio, che la roccia è Dio. Stiamo letteralmente costruendo la nostra vita su Dio. Naturalmente quello sarebbe vero. Nel Salmo 18, versetto 2, il Signore è la mia roccia. Potremmo quindi dire che la roccia è Dio. Però quello lo direbbero anche i farisei. Direbbero proprio quello. Oppure potremmo dire che la roccia è Cristo. Pietro dice che Cristo è la pietra angolare principale. Paolo dice che egli è la roccia. Però ci sono tante persone che dicono di aver costruito la loro vita su Cristo. Deve essere qualcosa di più di quello. E francamente la maggior parte dei commentatori lo interpretano come Dio o Cristo, però io voglio portarlo un passo più avanti. Mentre rimuginavo su questo passo, penso che sia chiaro che cos'è la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole costruisce la sua casa sulla roccia. No? Chiunque ascolta queste mie parole e che cosa? E le mette in pratica, costruisce la sua casa sulla roccia. Che cos'è la roccia? È l'ubbidienza alla parola di Dio. Questa è la roccia. Sì, Dio è la roccia, sì, Cristo è la pietra angolare principale, però io credo che quello che il nostro Signore stia dicendo qui sia semplicemente questo, che queste mie parole diventano e sono il banco di roccia, la fondazione della Chiesa stessa. Sono la vera Chiesa, la Chiesa Redenta. Lasciate che illustri questo facendovi andare più avanti nel libro di Matteo al 16° capitolo. Un testo molto familiare, però uno che credo illustri in modo appropriato il nostro pensiero. Matteo 16, versetto 13, Gesù venne nei pressi di Cesarea di Filippo, che proprio si trova lì al nord nel paese di Israele, ed egli chiese ai suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io, il figlio dell'uomo, sia? Chi è che dicono che io sia? Ed essi dissero: alcuni dicono che tu sia Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: ma voi chi dite che io sia? Ora ascoltate, Simon Pietro rispose e disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora questa non è una parola umana. Gesù disse: la carne del sangue non te l'hanno rivelato, versetto 17, ma il Padre mio che è nei cieli. Quella è una rivelazione divina. Ed io ti dico che tu sei Petros. Tu sei una pietrolina, tu sei un masso, ma su questa pietra, su questa fondazione di banco roccioso, io edificherò la mia chiesa. E qual era la pietra, la pietra, la fondazione di banco roccioso? Era la parola di Dio. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Su quell'affermazione di verità, io edificherò la mia chiesa. La pietra di Matteo 16 era la parola di Dio e sono convinto che anche la pietra qui in Matteo 7 sia la parola di Dio. In Atti capitolo 20 Paolo dice: io vi raccomando, ascoltate qui, vi raccomando alla parola della sua grazia che è in grado di edificarvi. È la parola di Dio che è la nostra fondazione ed è la parola di Dio che fornisce anche il materiale per l'edificio stesso. Quindi che cos'è che sta dicendo il nostro Signore? Ora ascoltate, ok? E gli sta dicendo che la persona che vive una vita nella quale ascolta solamente e non mette mai in pratica ha sabbia. E che cos'è che rappresenta la sabbia? La volontà umana, l'opinione umana, gli atteggiamenti umani, le sabbie mobili della filosofia umana. Anche se ascoltate, se non lo mettete in pratica, non siete sulla roccia. Però d'altra parte, l'uomo saggio, colui che ascolta la parola di Dio e costruisce la propria vita sulla parola di Dio, ha questa fondazione di roccia, il che significa una vita di ubbidienza. In Giovanni, capitolo 8, un testo a cui faccio riferimento così tante volte perché è un testo così significativo, leggiamo: allora, dice il versetto 30, allora mentre egli diceva queste parole, ascoltate qui, mentre diceva queste parole molti credettero in lui. Ora, questa è una cosa buona, molti credettero in lui, udirono, ascoltarono, recepirono la cosa, lo accettarono, però Gesù disse loro: se quindi dimorate o continuate nella mia parola, allora siete veramente miei discepoli. Non è solamente l'ascoltare ed il credere, è anche il continuare nell'ubbidienza alla parola di Dio. Questa è la roccia. Quindi, ascoltate, non illudetevi, gente. Non mi interessa quello che rivendicate verbalmente, e non interessa neppure a Gesù. Se non lo mettete in pratica, vi state ingannando da soli, e non mi importa ciò che potete ascoltare, udire o recepire, se non stabilite o costruite la vostra vita sulla verità biblica, vi state ingannando da soli. In Giacomo, al capitolo 1, leggiamo proprio questo, versetto 22. Ma siate facitori della parola, ora ascoltate qui, siate facitori della parola e non soltanto uditori. Ora sentite qui, perché? Ingannandovi da soli. Questo è quello che il nostro Signore sta dicendo nel Sermone sul Monte. Se lo ascoltate e non lo mettete in pratica, siete ingannati. Se qualcuno è uditore della parola e non un facitore, è simile ad un uomo che guarda il suo volto naturale in uno specchio. Egli guarda se stesso in uno specchio, poi se ne va e subito dimentica che tipo di uomo era. In altre parole, se non lo mettete in pratica, questo non avrà alcun effetto sulla vostra vita o sul vostro destino. In Colossesi capitolo 1, versetto 21, leggiamo questo. E voi che un tempo eravate estranei e nemici nella vostra mente a causa delle opere malvagie, ora egli vi ha riconciliati. Ora, questo è grandioso, no? Vi ha riconciliati, versetto 23, se perseverate nella fede, fondati e saldi. In altre parole, coloro che sono veramente salvati sono quelli che continuano in una vita di ubbidienza. In Prima Giovanni, al capitolo 2, versetto 3, e da questo sappiamo che lo conosciamo, se osserviamo i suoi... che cosa? I suoi comandamenti. Ora, questo non lo sto dicendo io, miei cari, lo sta dicendo il Signore, lo stanno dicendo gli apostoli. Non lasciatevi ingannare. Tito 1,16, professano di conoscere Dio, ma con le loro opere lo rinnegano, ora ascoltate bene qui, come essendo abominevoli e disubbidienti. O se andate in giro ad affermare di essere cristiani e dite, oh, io professo verbalmente la cosa, io ascolto, io ho questa conoscenza intellettuale, però non c'è alcuna obbedienza, non c'è alcuna salvezza autentica. Quindi costruire sulla roccia, miei cari, significa obbedire? Guardate la vostra vita, esaminatevi. È una vita che desidera, al di là di ogni altro desiderio, desidera di ubbidire alla parola di Dio? Oppure è una vita che disubbidisce e sempre, continuamente, costantemente giustifica tale disubbidienza? Quindi ubbidienza è la parola chiave qui, ed aggiungerò questo pensiero, ok? L'unica conferma che avrete mai della vostra salvezza è quella di una vita di ubbidienza. Questa è l'unica prova possibile che riconoscete veramente la signoria di Gesù Cristo. Lasciate che lo ripeta di nuovo perché questo è un po' il cuore del messaggio. L'ubbidienza è l'unica conferma della vostra salvezza. È l'unica prova possibile che riconoscete di fatto la signoria di Gesù Cristo. Perché se non c'è obbedienza, allora il vostro confessare che Gesù è il Signore non è altro che un esercizio verbale. Quindi Gesù sta presentando il tipo di vita che è costruita sulla roccia. E che tipo di vita è? È il tipo di vita descritto in tutto questo sermone. È il tipo di vita che ha una visione biblica di sé, di se stessi, le beatitudini. È il tipo di vita che ha un atteggiamento biblico verso il mondo, che vede se stessa come un qualcosa che deve preservare il mondo ed illuminare il mondo, non farne parte. È l'atteggiamento della Bibbia verso la parola di Dio, non cambiarla, non alterarla, ma accettarne ogni iota ed ogni apice. Gesù qui sta presentando il tipo di vita costruita sulla roccia, che ha un atteggiamento biblico verso la moralità, che non cerca di farla franca con tutto quello che può, non esternamente ma internamente, un atteggiamento biblico verso le parole, verso quello che si dice, verso le azioni, verso ciò che si fa, verso i motivi, le ragioni per cui si fa quello che si fa, un atteggiamento biblico verso il denaro, verso tutte le cose, un atteggiamento biblico verso le persone, verso tutto ciò che gli tocca nel sermone sul monte. Sta dicendo che se la vostra vita è impegnata ad obbedire a queste cose, allora siete sulla roccia. Quindi quando sento qualcuno che arriva e dice: oh sì, sai, sono nato di nuovo, ma oh, continuo semplicemente a vivere nel modo in cui vivevo, io sempre metto in dubbio quella professione. Ho visto di recente un articolo in una rivista. Che cos'è che faranno i pastori con questa nuova ondata tra i cristiani di persone che vivono insieme senza essere sposate? Ed io mi chiedo se quello possa mai veramente accadere tra cristiani. Io penso che forse faremmo meglio a rivalutare non lo standard del matrimonio, ma lo standard di chi è veramente cristiano. Se queste verità del sermone sul monte non sono la direzione della vostra vita, allora potreste benissimo essere ingannati da soli. Non è così semplice come ho continuato a dire per tutto il tempo, prendere questa decisione, firmare la scheda o alzare la mano. No, la salvezza è il riconoscimento dello standard divino, un conseguente senso schiacciante della propria peccaminosità, un supplicare la misericordia di Dio per ricevere la sua giustizia, perché si desidera adempiere la sua parola. E le persone non dicono: ma io vengo a Cristo e voglio essere salvato, ma non voglio entrare in tutta quella questione dell'ubbidienza. Allora non sei cristiano. E questo mi addolora il cuore. Le persone mi dicono: sai, il tal dei tali, io so che era stato salvato a motivo di questo, di quest'altro, e non viene mai in chiesa, non è interessato, è arrabbiato con la chiesa. Il fatto è che probabilmente non conosce Cristo ed è ingannato. Lasciate che guardi un pochino più a fondo in questa allusione che viene presentata qui. Abbiamo visto le somiglianze, adesso vediamo le differenze, ok? Ora osservate. Uno ha costruito nel modo facile, l'altro l'ha fatto nel modo difficile. Mi seguite in questo? È molto facile costruire sulla sabbia, non dovete scavare, non dovete far nulla, proprio come andare sulla via larga, andate avanti semplicemente con tutta la vostra spazzatura, ve la spassate alla grande, perché tanto c'è tanto spazio, fate un po' quello che volete, c'è moltissima tolleranza, no? E così stanno le cose con gli stolti. Lo stolto fa le cose nel modo facile per due ragioni. Prima di tutto, gli stolti hanno sempre fretta. La Bibbia dice nel libro dei Proverbi che gli stolti si affrettano. Ho imparato qualcosina, non sono capace con le mani a costruire cose, ma ho imparato una cosa nel corso degli anni ed è questa, che se la fate bene la prima volta non dovete rifarla. E l'ho imparato perché io le faccio sempre sbagliate la prima volta. Non abbastanza accurato, no? Lo stolto ha sempre fretta. È facile costruire sulla sabbia, non bisogna scavare, non bisogna preparare, bisogna semplicemente tirar su la cosa. Lo stolto vuole sempre la scorciatoia, risultati veloci, evangelizzazione rapida. Tenete il ritmo, gente. Saltate sul carro perché non stiamo rallentando qui. Non c'è tempo perché l'anima si è convinta di peccato, non c'è tempo per costruire un profondo senso di Dio, non c'è tempo per insegnare la dottrina del peccato, non c'è tempo per edificare questo senso di convinzione di peccato, non c'è tempo per fare i conti con la vostra anima davanti a Dio, è solamente: eccoci qua, siamo in movimento, se vuoi saltare su datti da fare, amico mio, perché non ci fermeremo mica. Scorciatoie, risultati veloci, evangelizzazione rapida. E questo ce l'abbiamo oggi, no? Abbiamo questo approccio super confezionato e veloce ad ogni cosa. E questo accumula più stolti che uomini saggi. Nessuno costruisce una torre finché poi non ha calcolato il costo, giusto? Perlomeno nessun uomo saggio. La seconda cosa riguardo allo stolto è che costruisce in un modo facile, non solamente perché ha fretta, ma perché fondamentalmente è superficiale. Sapete quante persone conoscete che proclamano di credere in Cristo, che hanno detto di aver udito il Vangelo e di averlo accettato, e nella loro vita non c'è assolutamente nulla che ne desse evidenza? Superficiale. Ed io credo che stiamo vivendo nell'epoca della superficialità. Siamo tutti in questa grande folle corsa. Voglio dire, se non ricevete il vostro hamburger in 3 minuti a McDonald's, cominciate ad avere un colpo apoplettico. E siamo così superficiali, no? Milioni proclamano, professano il nome di Gesù, però è una sabbia superficiale instabile, e quando non ricevono più da Gesù la loro carica istantanea e non ricevono più le euforie e le emozioni che pensavano di poter ricevere, la loro casa comincia a crollare e cercano di un altro posto sabbioso dove costruire un'altra casa che non starà in piedi comunque. Il cristianesimo è diventato così superficiale e mi irrita profondamente sentire alcune delle presentazioni di Cristo che dovrebbero essere legittime. Sermoni che non hanno assolutamente nulla a che fare con il Vangelo, e poi si fa questo invito, alla fine le persone accettano chissà che cosa. Non c'è alcuna aratura profonda, non c'è alcun lavoro di scavo, non ci sono fondamenta, non c'è contrizione del cuore. Arthur Pink disse: se non ho mai fatto cordoglio per la mia caparbietà, allora non ho alcun terreno solido per rallegrarmi. Penso che anche Spurgeon avesse una buona parola su questo. Disse: mancanza di profondità, mancanza di sincerità, mancanza di zelo nella religione. Questo è ciò che manca ai nostri tempi. Mancanza di uno sguardo rivolto a Dio nella religione, mancanza di un sincero trattare con la propria anima, trascuratezza nell'usare i bisturi nei nostri cuori, trascuratezza nel mandato di perquisizione che Dio emette contro il peccato, noncuranza riguardo al vivere di Cristo, molto leggere su di Lui, molto parlare di Lui, ma troppo poco nutrirsi della sua carne e bere del suo sangue. Queste sono le cause di una professione vacillante e di una speranza senza fondamento. Fine della citazione. D'altra parte, però, seppur l'uomo stolto ha grande fretta, l'uomo saggio no. Infatti in Luca 6, 47-48 il passo parallelo dice che l'uomo saggio, amo questo, l'uomo saggio scavò profondamente. Oh, questo sì che è buono. Scavò profondamente fino alle fondamenta. Andò alla ricerca della roccia, della parola di Dio. Soffiò via la sabbia dell'opinione umana e della volontà propria, ed andò alla ricerca della roccia, dell'obbedienza alla parola di Dio. Ora, che cos'è che significa scavare profondamente? Oh, prima di tutto significa che non siete di fretta, no? Nessuna conversione veloce, non c'è confessione leggera qui. Un autore disse che ci sono alcune persone che dicono di essere salvate prima ancora di avere una qualsiasi percezione di essere perdute. Ed io ho detto in passato che alcune persone presentano il Vangelo così male che persino i non eletti non ne sanno abbastanza per respingerlo. Coloro che affermano di appartenere a Cristo sono disposti a scavare profondamente. Hanno riflettuto sulla responsabilità, non si precipitano in una qualche professione per poi precipitarsi fuori da essa di nuovo o per essere gettati fuori nel giudizio finale. Calcolano il costo, considerano quello che stanno facendo e c'è proprio lì uno scavare profondo, non c'è fretta. Quando il Signore seminò il seme nella parabola in Matteo 13, disse: colui che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé, e così dura solamente per un po' di tempo, e quando sorgono tribolazione e persecuzione a causa della parola, subito si scandalizza e fugge via. Pensateci, ok? Oh, l'ho visto così tante volte. Oh, io professo Cristo, sono cristiano. E non appena cominciate a mettere su di loro il peso della parola di Dio e di ciò che essa richiede, se ne vanno. Non la vogliono. Well, non è così, però, con uno che scava profondamente. Egli scava profondamente giù fino al banco di roccia della parola di Dio affinché possa obbedire. In Luca, il capitolo 9, versetto 58, Gesù disse loro: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E disse ad un altro: seguimi, seguimi. Però quello disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre? Naturalmente, quello che è interessante di quello è che suo padre non era nemmeno morto. Lasciami andare a casa ed aspettare affinché io poi riceva l'eredità, e non appena ricevo i miei soldi, vengo. Ed egli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu però va e predica il regno. Lascia che il mondo si prenda cura dei suoi, che gli spiritualmente morti seppelliscano i fisicamente morti. Tu vieni e predica il regno. Un altro disse: Signore, io ti seguirò, però prima voglio andare a salutare tutti quelli che sono a casa. Gesù disse: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto al regno di Dio. Le persone che arrivano di corsa e poi all'improvviso, quando cominciate a mettere davanti a loro lo standard del seguire Cristo, vogliono uscire di nuovo, e queste non sono adatte al regno. Perché? Perché non sono entrate per la via stretta. Quindi, prima di tutto, coloro che scavano profondamente non hanno fretta. Non è qualcosa di superficiale. In secondo luogo, coloro che scavano profondamente mostrano il desiderio di dare il massimo sforzo. Gli uomini sono sempre attratti dal sentiero facile, dalla via facile, e penso che a volte rendiamo il Vangelo così facile che non è più Vangelo affatto e non è più conversione affatto. E sapete, abbiamo sempre detto: oh, quanto è difficile seguire i nuovi convertiti, oh, quanto è difficile seguire quelli che... Sapete, ne abbiamo avuti così tanti che dicono: una grande chiesa in America, grande, questa è una chiesa molto grande, ok? In un anno ebbero 28.000 conversioni sulla carta, ok? Battezzarono 9.600 persone e ne ebbero 123 aggiunte alla chiesa. E l'uomo che faceva parte dello staff di quella chiesa disse: seppi proprio lì che qualcosa non andava, ed è allora che me ne andai e dissi: Dio, mostrami come farlo nel modo giusto. Non c'erano 28.000 persone salvate se soltanto 123 furono giunte alla chiesa. Il problema non è la difficoltà dell'accompagnamento successivo, il problema è la difficoltà della conversione stessa. Quello è il problema. E noi stiamo Stiamo cercando di seguire persone che non sono mai state redente. Tanto per cominciare, le persone dicono: oh, sapete, se non le inseriamo nel processo, nel percorso di accompagnamento, dovremmo semplicemente lasciarle allo Spirito Santo, di solito quello non funziona. Sapete, se sono veramente convertite, Dio compirà la sua opera. È solo che state cercando di seguire dei non convertiti, e quello ovviamente è un po' difficile. Ascoltate, la persona che scava profondamente desidera sforzarsi di entrare, accetta le cose difficili, non si lascia scoraggiare dalla fatica, non si tira indietro davanti al travaglio dell'anima pur di costruire sulla roccia. Certo, è molto più facile andare per la via della carne, certo è difficile rinunciare a se stessi ed andare per la via di Dio, ma i suoi comandamenti, i miei cari, non sono gravosi, vero? Sono benedetti e noi li adempiamo non per legge ma per amore. Un'altra cosa riguardo l'uomo che scava profondamente, che vuole farlo nel modo giusto ed è ammaestrabile. I farisei non erano ammaestrabili, non potevate dirgli nulla, non volevano nemmeno ascoltare. E ci sono così tante persone così, professano Cristo, ma non vogliono sentire quello che questo richiede, non vogliono sentire quello che questo esige, non vogliono calcolare il costo, non vogliono imparare il modo giusto di costruire la loro vita, vogliono andare avanti con le loro proprie idee, i loro propri obiettivi, la loro propria volontà, i loro propri disegni, i loro propri propositi, e vogliono seguire il loro piccolo percorso, e quando poi andate lì e cercate di insegnar loro ciò che è giusto fare, non vogliono sentirlo. E non è perché sono cristiani e non sono ammaestrabili, ma è perché sono cristiani falsi, e questo è quello che il nostro Signore sta dicendo: scavate profondamente. Colui che scava profondamente svuota se stesso della propria giustizia, svuota se stesso della propria autosufficienza, sa di non aver nulla, sa di non avere alcun merito, è sopraffatto dal proprio peccato e fa il massimo sforzo proprio per sforzarsi di entrare, compie il massimo sforzo per mettere la parola di Dio nel proprio cuore affinché non pecchi, è interessato ad una genuina relazione d'amore con Gesù Cristo, non ad una routine di attività spirituale, non costruisce su visioni, non stabilisce su esperienze, non costruisce su presunti miracoli, no? Costruisce sulla parola di Dio e costruisce per la gloria di Dio, non per la propria. Ascoltate, molte persone vogliono potere spirituale. Guardate a Simone in Atti 8, egli voleva comprare il potere dello Spirito di Dio. E Pietro dice: il tuo denaro perisca con te, falso che sei. Molte persone vogliono il potere, semplicemente non sono interessati a vivere secondo gli standard di Dio. Sono una finzione, stanno costruendo sulla sabbia. Vogliono sapere che cos'è che Gesù può fare per loro, vogliono le cose buone, inseguono questi segni e prodigi, però non sono affatto dedicate a Cristo. E alla fine che cos'è che succede? Secondo il versetto 25, il versetto 27, il giorno della resa dei conti verrà. Ora, quello riassume semplicemente l'intero giudizio, no? Non penso che possiamo dire: oh, la pioggia era questo e quello, la piena era questo, si riferisce a questo e quest'altro, il vento si riferisce a quest'altra cosa, l'abbattersi della casa a tale e tal cosa. No, no. Si può essere presi un po' troppo con queste cose qui. Quello che sta semplicemente dicendo è che un giorno venne una tempesta e fu evidente quale casa fosse sulla roccia e quale casa fosse sulla sabbia, ed un giorno verrà un rendiconto divino. Questo è quello che sta dicendo. Dio soffierà via il vento del giudizio, farà piovere la pioggia del giudizio e manderà la piena del giudizio, il diluvio del giudizio. Quando lo farà, alcuni rimarranno in piedi ed altri cadranno. Che la vostra religione sia vera o falsa sarà provata, e se siete pula o grano verrà scoperto. Un giorno il grande vagliatore verrà e separerà la pula dal grano. Soffierà il vento del giudizio, e coloro che hanno costruito la loro vita sulla roccia rimarranno in piedi. Che promessa meravigliosa è questa, vero? Mi viene sempre in mente Prima Tessalonicesi 1, dove dice che Gesù ci ha liberati dall'ira a venire. Perché? Perché la nostra fede è genuina, questo è quello che disse ai Tessalonicesi: la vostra fede è genuina e quindi sarete liberati dall'ira a venire. Verrà però un tempo di giudizio, questo ci viene detto in Apocalisse capitolo 20, specificamente com'è che quello avverrà, e dice: vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra ed il cielo e non fu trovato posto per loro. E vedi i morti, piccoli e grandi, star lì davanti a Dio, ed i libri furono aperti, ed un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. Ed i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere, ed il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, e furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, e la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, e chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Quello è il giudizio finale del gran trono bianco, ed io credo che quello sarà il giorno in cui attraverso i corridoi di quella sala del giudizio risuonerà Signore, Signore, e risuonerà l'eco della sua risposta: allontanatevi da me perché io non vi ho mai conosciuti. Oh, le persone sono illuse? Ascoltatemi, Satana è un bugiardo, vero? Satana è un ingannatore. Il suo inganno supremo, al di là di ogni altro inganno, è far credere a qualcuno di essere cristiano quando non lo è, perché se non sapete di avere il problema, non cercherete mai la risposta. Il giorno del giudizio sta arrivando. Fareste meglio a guardare la vostra vita. Non tutti, tornando al versetto 21, non tutti. Non tutti quelli che pensano di essere dentro sono veramente dentro. Guardate le fondamenta. Potrebbero essere rispettosi verso Cristo, potrebbero essere ortodossi, potrebbero essere ferventi, potreste anche essere attivi nella vostra devozione privata, potreste anche essere attivi nella vostra proclamazione pubblica, potreste essere occupati di attività spirituali, potreste essere lì a costruire vite religiose proprio nella stessa comunità con i veri credenti, e la vostra piccola casa potrebbe sembrare esattamente come la loro, però quando arriverà il giudizio sarà devastata. Perché è costruita sulla sabbia, è sulla sabbia della vostra propria volontà e dei vostri propri capricci e dei vostri propri desideri e della vostra propria via, invece che sulla roccia dell'obbedienza della sua parola. Miei cari, posso solamente dirvi dal cuore d'amore che ho verso di voi che dovreste tornare indietro e controllare le vostre fondamenta. L'autore dell'inno lo disse chiaramente: l'anima che su Gesù si appoggia per riposo, io non la lascerò. Non la lascerò ai suoi nemici. Oh, quell'anima, anche se tutto l'inferno cercasse di scuoterla, oh, io no mai, no mai, no mai abbandonerò. E qual è quell'anima? L'anima che si appoggia su Gesù per il riposo. La mia, se posso permettermi di parafrasare l'altro inno, la mia casa non è costruita su nulla di meno del sangue di Gesù e che cosa? E della sua giustizia. Oh, io non oso confidar nella struttura più forte, ma costruisco interamente sul nome di Gesù. Su Cristo, la roccia solida, io sto. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Quindi il capolavoro oratorio di Gesù, ineguagliato e senza pari, finisce con un avvertimento devastante e finisce con il giudizio. L'ultima parola del sermone si trova proprio alla fine del versetto 27. E grande fu la sua rovina. Ascoltate, se volete sapere come presentare il Vangelo ogni singola volta deve terminare, deve finire con un avvertimento di rovina per colui che lo rifiuta. Deve finire così. Non è, oh, se non venite a Cristo, certamente vi state perdendo molte cose belle. No, richiede una decisione. Ed io vi chiedo quindi questa sera: qual è la vostra decisione? Qual è? Potreste dire, oh, io scelgo Cristo? Io scelgo la via giusta? Ne siete certi? Siete sicuri di aver scelto la via giusta? Vedete, in Proverbi 30, versetto 12, ci viene detto che c'è una generazione che è pura ai propri occhi, ma non è lavata dalla propria sporcizia. Pensano solamente di esserlo? E potresti dire, come faccio a saperlo? Guardate, vedete su che cos'è che è costruita la vostra vita, no? Vedete se vi trovate in una di queste liste. Perché questo sappiamo, che nessun fornicatore, né impuro, né avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e nel regno di Dio. Ora, ascoltate, e nessuno vi inganni con parole vuote, perché a causa di queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Potete dire tutto quello che volete, potete affermare di aver ascoltato tutto e non sarà altro che parole vuote e cuori vuoti, perché se siete fornicatori o persone impure o avari non avrete alcuna eredità nel regno e non lasciate che nessuno vi dica il contrario. Ora, ci sono volte in cui tutti noi potremo inciampare in peccati, ma se queste sono le caratteristiche abituali della vostra vita, allora non fate parte del suo regno, non lasciatevi ingannare. Vedete se siete anche in questa lista, 1 Corinzi 6,9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non lasciatevi ingannare, di nuovo lo ripete. Il punto è che questo è sempre un inganno. E le persone dicono, oh, beh, ma io credo, ho fatto questa dichiarazione, ho fatto questa professione. Non lasciatevi ingannare. Se siete un fornicatore, uno che commette peccato sessuale, un idolatra, un adultero, o se siete effeminati, se siete omosessuali, se siete ladri, se siete avari, ubriachi, oltraggiosi, estorsori, non erediterete il regno di Dio. Guardate la vostra vita. Vedete, l'abbiamo reso fin troppo facile, non è vero? Forse non siete in quelle liste, vedete se siete in questa lista, Galati 5,19. Ora, le opere della carne sono manifeste, e quali sono? Fornicazione, impurità, dissolutezza, quello si riferisce a ciò che è senza freno sul piano sessuale, idolatria, stregoneria, odio, contese, gelosia, ira, fazioni egoistiche, sedizioni, eresie, invidie, omicidi, ubriachezze, feste sfrenate e cose simili, riguardo alle quali vi ho già detto in passato che coloro che praticano tali cose non erediteranno il regno di Dio. Non siate ingannati. Non lasciatevi ingannare. In Apocalisse 21, versetto 8, ci viene detto questo. Ma i codardi e gli increduli, gli abominevoli e gli omicidi e gli idolatri e tutti i bugiardi avranno la loro parte nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la seconda morte. Vi vedete in alcune di queste liste? Ora, ascoltatemi, tutti noi pecchiamo? Non stiamo parlando di quello, ok? Ma se quelle sono le caratteristiche abituali della vostra vita, se quelle sono le cose che caratterizzano il vostro modo di vivere, voi non siete nel regno. Non mi interessa che cosa pensiate. Questa è la parola della parola di Dio. Allora, quindi potremmo dire, chi dunque è salvato? Chi è salvato? E siate riportati proprio alla fine del versetto 14. Che cos'è che dice? Pochi sono quelli che la trovano. Charles Haddon Spurgeon invitava gli uomini a venire a Cristo e disse: io invito gli uomini a Cristo, non ad un altare. Ascoltate quello che disse. Questa è la conclusione di uno dei suoi sermoni. E disse: prima di lasciare questo luogo, innalzate a Dio una preghiera fervente dicendo: oh Dio, abbi misericordia di me, peccatore. Signore, ho bisogno di essere salvato. Salvami. Io invoco il tuo nome. Signore, sono colpevole. Merito la tua ira. Signore, non posso salvare me stesso. Signore, vorrei avere un cuore nuovo ed uno spirito retto. Ma che cos'è che posso fare? Signore, io non posso far nulla. Vieni ed opera in me il volere e l'operare secondo il tuo beneplacito. Tu solo hai il potere. Io lo so, solamente tu hai il potere di salvare un miserabile come me. Da chi o dove dovrei andare se fuggissi lontano da te? Però ora dal profondo della mia anima invoco il tuo nome, tremando e tuttavia credendo, mi getto interamente su di te, oh Signore, confido nel sangue e nella giustizia del tuo caro figlio. Signore, salvami questa sera per amor di Gesù. E poi conoscete la legittimità di quel tipo di preghiera quando la passione del vostro cuore è proprio quella di vivere una vita giusta. E se quella non è la vostra passione, allora sapete di essere ingannati. Ora, miei cari, quando date la vostra vita al Signore a quel punto, io credo che è allora che Egli prenda il controllo. È allora che tutto comincia a dispiegarsi. Ed è da lì in poi che Egli comincia a prendere il controllo e a darvi potenza e a cambiarvi. C.S. Lewis ha una illustrazione meravigliosa di questo. Scrisse: quando ero bambino, avevo spesso mal di denti. E sapevo che se fossi andato da mia madre, lei mi avrebbe dato qualcosa che avrebbe calmato il dolore per quella notte e mi avrebbe lasciato dormire. Però non andavo da mia madre, almeno non finché il dolore non diventava molto forte, e la ragione per cui non ci andavo era questa. Non dubitavo che mi avrebbe dato l'aspirina, ma sapevo che avrebbe anche fatto qualcos'altro. Sapevo che il giorno dopo mi avrebbe portato dal dentista. E non potevo ottenere da lei ciò che volevo senza ottenere qualcosa in più che non volevo. Volevo il sollievo immediato dal dolore, però non potevo ottenerlo senza far mettere a posto in modo permanente i miei denti. Ed io conoscevo quei dentisti. Sapevo che cominciavano a trafficare con ogni sorta di altri denti quando ancora non avevano nemmeno iniziato a far male. Non lasciano mai le cose come stanno. Ora, se posso dirlo in questo modo, il nostro Signore è un po' come un dentista. Se gli date un dito, si prenderà tutto. Ecco perché egli avvertì le persone di calcolare il costo prima di diventare cristiani. Non vi sbagliate, dice, io vi renderò perfetti. Nel momento in cui vi mettete nelle mie mani, questo è proprio quello che vi aspetta. Niente di meno e niente di diverso da questo. Comprendete che io porterò a termine questo lavoro. Non mi riposerò mai né lascerò riposar voi, finché non sarete letteralmente perfetti, finché il Padre mio potrà dire senza alcuna riserva che si compiace di voi, così come disse che si compiacque di me. Paolo lo disse in questo modo: colui che ha cominciato in voi un'opera buona, là, che cosa? La porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Così il nostro Signore affronta le parole vuote, di cuori vuoti, di coloro che professavano di essere nel regno, però non lo erano. E quale fu il risultato di quel sermone? Dopo un sermone come quello di questa mattina, la nostra sala di preghiera era così piena che non riuscivamo nemmeno ad occuparci le persone in entrambi i culti. Quindi, quale fu la risposta quel giorno? Fu un grande risveglio? Conversioni tremende? No. Versetto 28. Ed avvenne che, quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle furono convertite. No. No, non furono convertite, furono stupite! Perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Tutto ciò che fecero fu analizzarlo. Erano stupite, e potremmo usare molte parole per quello, significa che erano colpite da timore, erano meravigliate, erano sbalordite, erano confuse, ma l'ho cercato anche nel testo greco, letteralmente significa che furono colpite fuori da se stesse, furono colpite fuori dai loro sensi, nel linguaggio comune, li lasciò sbalorditi. Li lasciò completamente sconvolti. E il fatto che qualcuno potesse star lì in piedi e potesse dire tutte quelle cose con una tale potenza, con exousia, con autorità, con una tale potenza, con una tale dinamicità, e non farlo come gli scribi. E com'è che lo facevano gli scribi? Loro citavano semplicemente altre persone, erano fallibili ed ammucchiavano tante altre persone fallibili come loro fonte. Gesù invece disse tutto semplicemente in modo diretto. E quello li lasciò senza parole. Non avevano mai udito una tale sapienza, non avevano mai visto una tale profondità, non avevano mai compreso una tale ampiezza. Ogni dimensione della vita umana veniva toccata con un'economia di parole che toglieva il fiato. Non avevano mai udito una tale profonda comprensione della legge di Dio e del peccato dell'uomo. Non avevano mai udito avvertimenti così terribili riguardo all'inferno, al fuoco dell'inferno, al giudizio. Non avevano mai udito qualcuno che affrontasse così i capi religiosi del tempo. Erano totalmente scioccati dal fatto che egli non usasse nessun altro come autorità, ma sembrasse fondarsi sulla propria autorità. E così finisce, erano scioccati. E riprenderò da lì, tra 3 mesi. Ma non è così che dovrebbe finire per voi? Dovreste essere più che scioccati, più che meravigliati. Dovreste convertirvi. Questo è quello a cui Gesù mira. Non avevano mai udito nessuno parlare di questa verità come parlava lui, non avevano mai udito nessuno parlare delle cose divine con una tale chiarezza, non avevano mai udito nessuno parlare con tale amore, non avevano mai udito nessuno parlare con una potenza in un'autorità così assoluta, completa e totale. Però non risposero nel modo giusto. Vuol dire, non riuscivano a credere che un uomo dicesse di essere il compimento della legge, che un uomo dicesse di essere colui che definiva la giustizia, che un uomo dicesse di essere colui che correggeva gli scribi e i farisei. Non riuscivano a credere che un uomo pretendesse di essere la via della vita, che un uomo pretendesse di essere Dio, Yahweh, che un uomo pretendesse di essere il giudice di tutti, colui che poteva venire e pronunciare giudizio su tutti. Non riuscivano a credere che un uomo così potesse dire di essere il re. E tutto ciò che ottennero fu stupore. Qual è che è la vostra risposta? Il vostro destino eterno dipende da questo? E l'autore dell'inno disse: in ogni alto e tempestoso vento la mia ancora tien dentro il velo. Quando tutto intorno alla mia anima cede, egli allora è tutta la mia speranza e il mio sostegno. Su Cristo, la roccia solida, io rimango. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. La vostra vita è costruita o sulla roccia o sulla sabbia, o sulla disobbedienza o sull'obbedienza, e proprio lì si trova l'unico criterio disponibile per verificare la legittimità della vostra fede. Io prego Dio che la vostra fede sia in Cristo. Chiniamo il capo in preghiera. E mentre i vostri capi sono chini e concludiamo questa sera, io non posso aggiungere nulla alle parole del nostro Signore, posso solamente diminuirle. Nel mio modo umano di fare le cose, non posso essere il canale più puro così come Cristo lo era per la parola di Dio, però confido che tramite tutte queste debolezze avete comunque ricevuto il messaggio, che state investigando, che state scrutando il vostro cuore, la vostra anima, e confido che lo Spirito di Dio stia rispondendo e che voi stiate rispondendo a vostra volta all'opera di convincimento che sta avvenendo. E proprio dove siete lì seduti, confido che stiate affrontando davanti a Dio la realtà della vostra propria vita. Abbiamo preso un po' più di tempo questa sera perché dovevamo concludere, vi ringrazio moltissimo per la vostra pazienza, però tutto questo non significa nulla se non rispondete nel modo giusto. E la cosa più triste che potrebbe mai accadermi sarebbe quella di avere persone che conosco, amo e che servo nel ministero, che però mancano il regno, perché sono illuse da Satana. Non lasciate che lui faccia questo, scrutate il vostro cuore. Padre, io prego per tutti coloro che sono qui, affinché possano vedere la verità così come tu la vedi e che possano rispondere nel modo giusto, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.